al concetti di peccato, di trasgressione, di disubbidienza. Se Dio vuole, giovedì vedremo gli ultimi due punti di questa prima parte, il secondo aspetto, il secondo punto, e domenica, se Dio vuole, concluderemo queste riflessioni. Torniamo dunque in quello che abbiamo detto la volta scorsa, parlando appunto di come. Di come abbiamo detto, Satana non solo ha la necessità di negare principi fondamentali come quelli dell'esistenza di un paradiso, di un inferno e come addirittura dell'esistenza di se stesso, ma ha la necessità di dover convincere l'uomo a disubbidire. E abbiamo detto, Satana non può partire dal presupposto di negare completamente, immediatamente di getto il concetto di peccato. Sarebbe un qualche cosa di insostenibile. Perché? Perché comunque nella storia, non solo nella scrittura, ma non solo nella storia biblica, ma anche nella cultura e anche nelle altre religioni, l'uomo non può comunque negare l'evidenza di commettere degli errori, commettere degli sbagli. Allora, quello che Satana però può fare è cercare di capovolgere questo tipo di messaggio. Il messaggio del peccato non è più un messaggio di fondamentale importanza dal quale dover prendere, sul quale dover avere una certa consapevolezza. La parola di Dio e lo Spirito del Signore parlano di peccato per far capire agli uomini non convertiti la necessità di convertirsi. E per far capire agli uomini convertiti, agli uomini credenti, la necessità di combattere contro il peccato, la necessità di resistere agli attacchi di Satana, la necessità di stringersi, di aggrapparsi a Dio. Mentre invece quello che Satana vuol fare è portare alla percezione del peccato come di un qualcosa di fastidioso, come di un vincolo, come di un limite. Questa necessità di rimanere attaccati al Signore deve essere vista non come un'esigenza pressante, impellente, necessaria, ma piuttosto come una gabbia, come una prigione nella quale Dio vuole intrappolare l'uomo. E allora il primo messaggio che Satana passa è proprio questo: liberati dagli schemi e segui il tuo istinto. Lo abbiamo visto l'altra volta. Come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Il messaggio che passa verso la donna è un'imposizione che va a minare una libertà. Qual è questa libertà? La libertà della propria espressione, la libertà di poter seguire i propri istinti, la libertà di poter seguire la propria natura, le proprie voglie, le proprie volontà. Non solo, Satana cerca di far passare anche il concetto che la trasgressione è un qualcosa di piacevole e che poi alla fin fine, una volta che un'azione è stata fatta, passa, le sue conseguenze vengono dimenticate, mentre invece il piacere che rimane dall'aver compiuto un'azione resta. Ma quando noi invece sappiamo che in realtà la scrittura ci parla di un messaggio diametralmente opposto. La scrittura ci dice che l'azione, le conseguenze dell'azione, del peccato, rimangono, mentre invece ciò che passa è il mondo con tutta la sua concupiscenza. Per cui il piacere di aver derivato da un'azione peccaminosa passa. Ciò che invece rimane è proprio la conseguenza dell'azione peccaminosa. E poi abbiamo visto ancora come Dio e come Satana cerca di fornire delle attenuanti, delle giustificazioni a dei concetti ben precisi, al concetto di tentazione, al concetto di trasgressione, al concetto di peccato. Cosa disse Satana la donna? Voi non morirete affatto. Satana è andato a colpire gli effetti di quello che Dio aveva detto. Satana è andato a colpire, a cercare di sminuire quello che era la condanna. Perché? Perché se la condanna viene tolta, allora anche la gravità dell'azione viene tolta. Un'azione non è grave se non c'è un effetto negativo grave. Allora quello che Satana fa è cercare di giustificare, di attenuare questi concetti. E abbiamo visto la volta scorsa Nella pubblicità la parola tentazione viene ripetuta all'infinito, proprio perché l'obiettivo è quello di rovesciare il suo significato, il suo segno, potremmo dire, da negativa a positiva. E allora si parla di divine tentazioni, morbide tentazioni, irresistibili tentazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono un po' come il mare nel quale le persone galleggiano, nel quale le persone nuotano, sono completamente immerse in questi messaggi. E questi messaggi finiscono tutti nella testa delle persone e creano proprio quelle distorsioni di cui parlavamo all'inizio. Ma c'è una cosa ancora più grave che Satana fa, ed è sostanzialmente quello su cui ci concentreremo questa sera. Satana dice: non solo ci sono tantissime tentazioni davvero piacevoli. Satana non si fermò a dire voi non morirete, ma mise nel cuore di Eva e di Adamo un concetto. E qual era questo concetto? La necessità di trovare una giustificazione. Cosa dissero sia Eva che Adamo? In momenti diversi, ma dissero più o meno una cosa molto simile. Quando Dio parlò con Eva e la mise di fronte alla sua responsabilità, Eva disse: la colpa fondamentalmente è del serpente, è lui che mi ha sedotta. E quando Dio parlò con Adamo, disse, Adamo gli rispose: la colpa fondamentalmente è della donna che tu hai creato. In quel momento sia Adamo che Eva hanno cercato di trovare una giustificazione spostando l'attenzione. La colpa non è la mia, la colpa è di un fattore esterno che è venuto e mi ha influenzato. Se io ho preso questa decisione è perché sono stato condizionato. Questo aspetto è un aspetto molto sottile, ma che si ritrova molto oggi nella società. Perché? Perché la società ha trovato una spiegazione genetica a tutto. Se noi prendiamo, andiamo anche solo su internet e cerchiamo molte delle cattive abitudini, delle disfunzioni, dei problemi che ci sono oggi nel mondo, nel 90% dei casi si trova sempre una giustificazione genetica. Per esempio, anche la genetica nella predisposizione all'alcol. La dipendenza dall'alcol può essere influenzata dall'attività dei nostri geni. E chi lo dice è questo signore che è direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore della Sanità e un blogger di Fondazione Umberto Veronesi. Non è proprio l'ultimo dei, non è proprio l'ultimo dei medici. E dice: guardate che chi abusa di alcol è molto probabile che sia una predisposizione genetica. Ed è sottile questa cosa, perché se c'è una predisposizione genetica allora non è più una volontà. Perché sono i miei geni che me lo fanno fare, non è colpa mia fondamentalmente. Era colpa di un gene se Mozart diceva parolacce. Chi Mozart, hanno trovato delle lettere di Mozart scritte a dei confidenti che a quanto pare erano piene di parole volgari. E a quanto pare anche proprio la storia dice che Mozart fosse una persona molto volgare. E uno studio dice che Mozart era affetto da una sindrome, per cui questa sindrome lo portava a essere volgare. Allora, sei volgare, è colpa di un gene. Ma ancora, inclina al tradimento, è colpa del DNA, anche questo. E poi c'è questa che è la più drammatica: i parenti di chi commette violenza sessuale rischiano lo stesso destino 5 volte di più. Secondo uno studio svedese è colpa della genetica se c'è qualcuno che commette violenza sessuale. Ed è interessante però questa cosa, perché è stata smentita. Gli scienziati escludono che si possa parlare di determinismo biologico, però notate, ci sono dei fattori ambientali che possono aiutare quella che è già una predisposizione. Per cui fondamentalmente hanno detto: non è vero, però dei fattori ambientali aiutano una predisposizione. Ma allora è vero o non è vero? Perché è da capire questa cosa, è vero o non è vero? Però il messaggio che passa è che se tradisci è colpa del DNA, se commetti violenza sessuale è colpa del DNA. Ancora, che è andato. Ok. Quella più famosa, omosessualità, i geni possono predisporre. il teologo riformista Kasperger si nasce, noi fondamentalisti in nome del Vangelo. Anche in questo caso, stessa cosa, la cosa è stata smentita. Omosessualità. Ok? Anche qui non esiste un gene, ma determinata da un mix di fattori genetici e ambientali. Ma allora è genetica o non è genetica? Il messaggio che passa però è questo, è sempre un mix di fattori genetici. Ma la cosa più... ti dico quando andare avanti piuttosto. Ma la cosa più drammatica è che non ci si ferma ad attribuire la colpa alla genetica, ma a un certo punto si dice finiamola di chiamarlo peccato. Perché è chiaro, Satana non può fermarsi a dire è solo tutta colpa della genetica, ma a un certo punto Satana dice il peccato non esiste. Smettiamola di chiamarlo peccato, perché non è peccato. Addirittura Satana dice o fa dire il concetto di peccato è un concetto contrario alla Bibbia. Vai. Papa Francesco dice i comandamenti non sono assoluti. Papa Francesco dice gola e lussuria non sono peccati gravi. Il clericalismo, che invece è fissato con il sesso, è una vera perversione della Chiesa. La rivoluzione di Francesco ha abolito il peccato. Fondamentalmente Francesco cosa ha detto? Francesco ha detto il concetto di peccato non si concilia con il concetto dell'amore di Dio. Cioè Dio perdona, Dio è amore, amore e l'amore non può giudicare. Per cui chi realmente pecca? Il peccato non è un peccato, ma è un qualche cosa che ci serve per andare a Dio. Ma quando noi accettiamo Dio, e qui bisognerebbe capire come lui declina questo accettare Dio, la grazia di Dio entra in noi. Poi se noi continuiamo a rifiutare questa grazia e non vogliamo vivere in questa grazia, non importa. L'importante è che anche solo un attimo prima che noi moriamo, lo dice qui, l'anima può anche ignorare, ripudiare, calpestare questa grazia e scegliere il male. Ma qui subentrano la misericordia e il perdono, che sono una costante eterna. Dio vi perdona, non vi preoccupate. Stando alla predicazione evangelica, così come la interpreta il Papa, purché sia pure nell'attimo che precede la morte, quell'anima accetti la misericordia. Non importa, dice, tu puoi fare quello che vuoi. L'importante è che anche solo un attimo prima che muori, tu accetti la misericordia. E qui non si è ancora ben capito cosa intende per misericordia. Ma per chi, secondo lui, accetta la misericordia, non esiste più il peccato, non c'è più il peccato. Non parlate di peccato. Tu credi in Dio? Sì, io sono credente. Benissimo, il peccato per te non c'è più. Non credi in Dio? No, sono ateo, non c'è problema. L'importante è che un attimo prima che tu ti muori, ti ravvedi. Però c'è un problema. Giustamente la gente si è posta una domanda. E se non lo accetta, che succede? Perché c'è anche quel fatto lì. E se non lo accetta? E allora il Papa va oltre. Scusate. Non ce la faccio, sono impedito. E allora il Papa va oltre e dice un'altra cosa. Papa Francesco riabilita Giuda. Cosa vuol dire riabilita Giuda? In diverse occasioni Papa Francesco ha riabilitato la figura di Giuda, dicendo che lui è una personalità incompresa e che la fine della sua storia non è forse l'inferno. Come ha fatto a dire questo Papa Francesco? È partito da un presupposto. Lui dice è stato un personaggio incompreso perché? Perché lui si era pentito. Ma quelli che si credevano giusti, cioè i sacerdoti, lo hanno rifiutato, lo hanno mandato via, hanno detto cosa ci importa? Pensaci tu, gli hanno detto. Lui ha preso male questo rifiuto e non ha trovato in quel momento, perché era soffocato dal senso di colpa, non ha trovato un altro modo per sfogare la sua colpa che andare a impiccarsi. Capite che è un concetto molto forte. Lui ha dovuto giustificare questa cosa. Come ha fatto a giustificarlo? È partito da un'immagine. un'immagine alla quale lui dice tiene molto, e questa immagine è quella che viene, è un'immagine che è presente su un capitello del Medioevo in una basilica in Francia, non mi chiedete come si pronuncia perché non lo so. In quel capitello c'è da una parte Giuda impiccata e dall'altra impiccato, scusate, ma dall'altra parte c'è il buon pastore che se lo carica sulle spalle e lo porta via con sé. Cioè lui dice, l'immagine è questa, questo è Giuda impiccato e questo, secondo il Papa, è il buon pastore che si porta via Giuda sulle spalle. Lui dice, questa per me è un'immagine cara, addirittura ne ho una copia dietro la scrivania in Vaticano, dice, per aiutarlo a meditare sulla grande misericordia di Dio. E lui dice ancora, sulle labbra del buon pastore c'è un accenno di sorriso, non dico ironico, ma un po' complice. Cioè della serie, Giuda si è ammazzato, Gesù se lo carica sulle spalle e se lo porta dietro in cielo con un sorriso complice. Per cui quando Gesù ha detto sulla croce, oggi tu sarai con me in paradiso, in realtà erano in due quel giorno. Erano il ladrone e Giuda. Peccato che, continua l'articolo, per chiunque abbia una mediocre conoscenza dell'arte e della teologia medievali, questa interpretazione è una palese travisazione della storia. Perché dicono Gesù non avrebbe mai potuto essere rappresentato così. Questo è l'esatto contrario. Questa immagine con la lingua di fuori, con gli occhi di fuori, è proprio un'immagine di disprezzo nei confronti di Giuda. Al punto tale che loro dicono questo non è il buon pastore, questo è il becchino che porta via Giuda. E guardano la faccia e dicono altro che complice. La faccia, dicono, è una faccia di uno scocciato che è costretto a fare una cosa che in quel momento gli dice pure il cadavere di questo devo portare via. Guardate come il Papa ha trovato la soluzione. All'inferno non ci va nessuno. È inutile, non stiamo qui a parlare di peccato, tanto il peccato è solo per chi non crede. Poi, se fino all'ultimo non ti converti, anche se ti converti in punto di morte, va bene lo stesso. Anche se non ti converti, se Gesù ha portato Giuda in cielo, porterà anche te, non c'è problema. Il concetto di peccato viene completamente calpestato. Non c'è più la necessità di una vera conversione, non c'è più la necessità di lasciare davvero la natura di peccato e ravvedersi ed essere purificati dal sangue di Cristo, perché tanto Dio perdonerà tutti. E poi, no, è un caso disperato. Ciao. E poi continua il Papa, la cosa assurda è che cita un altro esempio, cita l'esempio dell'adultera, della donna adultera, e dice, nell'episodio della donna adultera, quando i sacerdoti parlavano e Gesù scriveva per terra, sue testuali parole, Gesù nell'episodio dell'adultera faceva lo scemo, espressione inaudita che poi il sito Vaticano ha cambiato in fa un po' il finto tonto, ma c'è la registrazione, la trovate su YouTube, cioè l'hanno cambiata, ma quello l'ha detto, è registrato, c'è il video. E Gesù nello stesso episodio qui dice ancora che Gesù ha mancato verso la morale. Poi qui l'autore in realtà esagera, qui bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, dice che Gesù non era pulito. Lui dice chissà che cosa intendeva dire, invece si capisce bene cosa intendeva dire, vuol dire che Gesù si sporcava le mani. Qui effettivamente aveva un senso quello che stava dicendo. Qui l'autore onestamente ha un po' esagerato. Però rimane il fatto che Gesù ha proprio chiaramente... Che Gesù, e queste sono le parole proprio portate dal testo, ed è l'apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma, San Giovanni Laterano, 16 giugno 2016, lo trovate su internet. E dice, lui dice, però guardate come lo descrive. Pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidato. È la morale, è chiara, lui non dice che è sbagliato, eh. Non è rigida, dice. È una morale chiara. Per la sacralità del matrimonio, la fedeltà deve essere lapidata. Gesù in questo è chiaro, non sta dicendo lei non ha sbagliato, sta dicendo lei ha sbagliato, e sarebbe folle dire il contrario. Però Gesù sì, fa un po' lo scemo, nella traduzione rivenuta e corretta successivamente alle due commenti di stampa del Vaticano è scritto il finto tonto. Lascia passare il tempo e scrive per terra per dire sì è vero, effettivamente c'è stato un problema. Ma lo stesso Gesù ha lasciato perdere. Ha fatto un po' il finto tonto in quella situazione, proprio perché non gli interessava tanto questa cosa, è andato oltre, alla fine l'ha perdonata. Per cui vedete, tanto alla fine siamo tutti perdonati, non è un problema. Se Gesù si è comportato così, a maggior ragione noi possiamo stare tranquilli. E poi,
vai.
E poi c'è sempre Padre Maggi, che ha sempre la sua da dire, che sostanzialmente riprende quello che ha detto il Papa. Ma lì c'è una cosa in più interessante. Il peccato, per Gesù, il peccato non è un'offesa a Dio. Dio è amore e l'amore non si può offendere. Il peccato è un'offesa che noi facciamo a noi stessi. È un limite che noi abbiamo nei confronti di noi stessi. E quando questo peccato viene perdonato? Viene perdonato nel momento in cui noi perdoniamo agli altri. Lo scrive qui. Se tu vivi per gli altri, se tu cambi orientamento alla tua esistenza, il peccato viene cancellato. Se tu fai del bene agli altri, il peccato è cancellato. E il peccato non è la trasgressione di un comandamento, di una regola o di un precetto. Il peccato è un'azione volontaria con il quale tu danneggi gli altri e danneggi te stesso. È un limite che ti poni. Ma fondamentalmente non è un errore, non c'è problema. Fai del bene agli altri, sei perdonato, non è un problema. E poi c'è la più... vai... E poi c'è la più interessante. Caino e Abele. Senza andare troppo nel dettaglio, il nome, la vera realtà della storia di questi due uomini è da ricercarne il loro nome. E il nome Abele significa sostanzialmente soffio. E spesso viene tradotto come vuoto di sostanza. Cioè Abele era vuoto di sostanza. Era un poveretto, non capiva nulla di quello che diceva. E dice, certo, Abele se l'è cercata. Abele era devoto a Dio nel modo giusto, ma era irrispettoso e irritante nei confronti del fratello maggiore. Certo, la pone come una domanda. Ma poi invita ad andare a leggere i testi. Dice, se voi leggete i testi, si vede che Abele sostanzialmente era come dice il suo nome, era vuoto di sostanza, cioè c'era poco in lui. E tutto quello che Abele faceva, lo faceva per irritare il fratello, fino al punto che il fratello si è stufato e l'ha ammazzato. Per cui, certo, Caino ha fatto quello che ha fatto, ma Abele se l'è cercata. E questo è il messaggio che passa. E sono messaggi devastanti. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di annacquare il concetto di peccato. Nessuno è perfetto. La carne è debole, ci sono un sacco di tentazioni. In più, la genetica non ci aiuta, ci sono fattori esterni, e se ancora ci fosse un piccolo senso di colpa, non chiamiamolo peccato, perché fondamentalmente non lo è. Per cui siamo tutti un pochettino più giustificati quando cadiamo. Perché tanto le tentazioni sono belle e piacevoli. E poi la colpa non è nostra, ma è del nostro DNA. È di Dio che ci ha creato così. Hai un bel modo per parlare di peccato, ma alla fine il DNA l'hai fatto tu. Se il peccato non c'è, allora alla fine la colpa non è nostra. Ma è fondamentalmente quello che dissero Adamo ed Eva. Nel racconto biblico della tentazione di Eva, appare evidente, questo è Isaac Asimov che lo dice, che il compito del serpente era il più facile del mondo. Avrebbe potuto risparmiarsi la fatica di parlare. La curiosità avrebbe spinto Eva ad assaggiare il frutto. Era già nella genetica di Eva. Cioè, fondamentalmente Satana ha perso del tempo. Tanto Eva ci sarebbe arrivata da sola. Perché? Perché era nella sua genetica fare una cosa del genere. E poi Adamo fece bene a cedere ad Eva e fu lei che inventò la tentazione, il sale della vita. Se non l'avesse fatto saremmo ancora nell'Eden a raccogliere i frutti di stagione. Ovviamente non le mele perché non si potevano. Io non cado in tentazioni, io ci precipito proprio. Per chiara ammissione. Una ammissione che denota un'assenza di senso di colpa. Non c'è senso di colpa. Io ci cado, io ci precipito proprio nelle tentazioni. Ma non è un problema. Tanto non è un senso di colpa. Andiamo avanti. L'immagine del prodotto. Cosa vuol dire l'immagine del prodotto? Il messaggio che Satana fa passare è quello che vide Eva dopo. Il prodotto è un prodotto straordinario. Senza quel prodotto non posso vivere. E ci sono tanti esempi nella scrittura. Per esempio, le quattro mele che hanno cambiato il mondo. La mela di Eva, la mela di Newton, la mela che era la Apple, la casa discografica dei Beatles, e questa è la pubblicità della Apple, e la mela di Steve Jobs. La Apple ha cambiato il mondo. Qual è il concetto? Apple è un prodotto straordinario, lo devo avere. Diventa un idolo. Quando il prodotto diventa un idolo. E allora abbiamo per esempio Adamo ed Eva, l'hotel più sexy del mondo. Se andate a vedere sul sito, vi fa vedere il cliente, il piacere, diventano un idolo. Ancora, le mele divine. Oppure la pubblicità della Huawei. ci sono tentazioni che ti lasciano in paradiso, questa invece ti porta sulla terra. Questa tentazione qui è paradisiaca, ma sulla terra. Le mele non sempre sono la scelta giusta, è un prodotto paradisiaco. Ancora i software gestionali della Zucchetti, il peccato è non usarli. Questo è quello classico, conosciamo tutti. Cosa vuoi di più della vita, dell'amaro? Che mondo sarebbe senza Nutella? Un altro. Nespresso, che cos'altro? Toglietemi tutto, ma non il mio Braille. Cosa vuol dire tutto questo? Qual è lo scopo? Lo scopo è trovare che il prodotto è un qualche cosa di irrinunciabile. Provalo, è divino, ti porta in paradiso. Che mondo sarebbe senza quello? Cosa vuoi di più della vita? Cos'altro? Il vero peccato è non averlo. Toglietemi tutto. Il prodotto è un idolo. I prodotti oggi spesso, i prodotti, le sensazioni, quello che il marketing vuole vendere, diventa un idolo. E l'idolo passa soprattutto. Quando c'è un idolo, la persona non ragiona più. Perché? Perché l'idolo ha preso il sopravvento. La persona è, come diceva Vince Packard all'inizio, un soggetto cieco. È accecato dall'idea che quel prodotto porta. E la maggior parte delle pubblicità hanno proprio questo scopo, quello di far passare il messaggio: quel prodotto per te è irrinunciabile. Non c'è nulla che possa competere con l'esperienza, ecco perché dicevamo si parla di customer experience, cioè di esperienza che il cliente fa con il prodotto. Non c'è nulla di più importante di quello che quel prodotto ti può dare con l'esperienza che tu fai con lui. Non importa poi se questo porta a calpestare la morale o a calpestare l'insegnamento biblico. Non importa. Io devo avere il prodotto. Perché? Perché non c'è nulla di più. Cosa vuoi di più dalla vita? Che cos'altro? Che mondo sarebbe senza? Toglietemi tutto, ma non. Vedete come sono tutti assoluti. È un prodotto di vitale importanza, diremmo noi oggi. Ancora, un copione: mangiate il frutto e sarete come Dio. Fornire una falsa promessa di un guadagno allettante. Non solo non succederà niente, non solo non morirete, ma quel prodotto è straordinario. Perché? Perché vi farà essere come Dio. Fornire la promessa di un guadagno allettante. Mangerete il frutto, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. E vediamo come ci sono moltissimi prodotti che ribaltano la situazione. Il prodotto è al centro. Perché? Perché fanno credere alla persona di essere al centro. Un esempio fondamentale di questo è Google. Voi sapete quanto monetizza Google con un account Gmail? Google ci offre un sacco di servizi che sono gratuiti. Ma Google per ogni account Gmail monetizza $500 all'anno. E diceva un esperto di marketing, quando un prodotto è gratuito è perché non è quello il prodotto vero. Ma il prodotto vero è un'altra cosa. Allora il prodotto non è l'account di Gmail, il prodotto siamo noi. Siamo noi perché siamo noi il prodotto che Google vende. E ci guadagna. Per quello che per noi è gratuito, ma per lui non lo è. Perché? Perché lui ci guadagna. E questo concetto cosa vuol dire? Cosa significa? Che molti prodotti si pongono al centro mettendo l'uomo al centro. Per esempio, molti profumi richiamano il concetto di eternità. Sono tanti, Eternity di Calvin Klein, che è famosissimo, Roma, sempre Roma, richiamano sempre il concetto di eternità. Oppure la famosissima pubblicità della L'Oreal. Io valgo. E L'Oreal ci ha fatto tutta una linea. Io dico sì, io dico no, io amo, io posso, io valgo, io sogno. C'è anche io decido, ma non l'ho trovata in foto, non veniva bene. È il tuo tempo. Roberto Cavalli uomo, con questo uomo che prende il serpente che lo schiaccia. E poi la banca costruita intorno a te, che è forse la più famosa di tutte. Il prodotto è la banca, ma dov'è costruita la banca? È costruita intorno alla persona. Esperienza, si dice, non so se lo pronuncio bene, cliente centrica, cioè il cliente al centro, come dicono in inglese, customer first, il cliente per primo. Oppure il Sole 24 Ore, che dice di essere la Bibbia di coloro che hanno fede nelle proprie capacità. E poi ci sono le associazioni degli atei. 10 milioni di italiani vivono bene senza la D. E questa immagine è molto significativa, perché quando noi ci concentriamo sull'io, effettivamente togliendo la D dimentichiamo Dio, ci rimane l'io. E questo è proprio il concetto che queste cose vogliono portare. Qual è lo scopo? Qualche tempo fa girava questa pubblicità sui pullman. La cattiva notizia è che Dio non esiste, è sempre dell'associazione degli atei. La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che tanto non ne avevi bisogno. Per cui non c'è problema. Ti do una brutta notizia, sempre creduto in Dio, beh, Dio non esiste, scusa se te lo dico. Però guarda, te ne do anche una buona, non ne hai bisogno, non c'è problema. Qual è lo scopo? Fare leva sulla superbia, sull'io. I vostri occhi si apriranno, sarete come Dio. Non vi preoccupate se Dio si arrabbia, perché tanto voi siete come Lui, non c'è problema. Lui vi ha detto che vi giudica? Non è vero. E non vi preoccupate se si arrabbia, perché tanto voi siete come Lui. Allora, in conclusione, possiamo fare una sottrazione, riassumendo un po' il tutto. Abbiamo detto, Satana parte da un concetto che non può negare. E questo concetto è il concetto di peccato. Il peccato c'è. Lui non può dire, gli uomini sono perfetti, sarebbe follia. Non può dire, gli uomini sono perfetti. Ma come può ribaltare questo concetto? Beh, può dire, peccato, sì, va bene, però la trasgressione è piacevole. Per cui, sì, è vero, c'è il peccato. Ma quanto ti diverti a essere cattivo o a essere disubbidiente, come vedevamo l'altra volta nella pubblicità? Poi a essere cattivi ci si diverte di più, appunto. Poi attenzione, nessuno è perfetto, se no le matite non avrebbero le gomme, abbiamo visto la volta scorsa. Poi la carne è debole. Poi è tutta colpa della genetica. Poi, ma che mondo sarebbe senza quel prodotto? Che mondo sarebbe senza quell'esperienza? Ma ti divertiresti così? Come dicevamo, preferisco il paradiso per il clima e l'inferno per la compagnia, ma ti divertiresti in quel modo lì? In più, tu sei al centro di tutto, perché sei come Dio, dunque non ha più senso parlare di peccato. Tanto, anche ben fosse peccato, non ti preoccupare, che se Giuda è stato preso sulle spalle da Gesù, verrai preso sulle spalle anche tu. Non c'è problema. Innocente pubblicità, dirà qualcuno. Ma perché questi accostamenti alla Bibbia? Perché Satana vuole sminuire gli effetti e le conseguenze della trasgressione. Tant'è vero che il senso del peccato, nel suo significato etimologico e pratico, nel secolo presente, non lo si avverte più. Ed è vero. Dunque, un comunicatore, Satana, che parla a un pubblico, gli uomini. Satana ha un obiettivo, un piano, far cadere l'uomo. Parla dicendo disubbidisci per questa ragione, per questa ragione, per questa ragione, per questa ragione, per questa ragione. L'uomo inizia a pensare, inizia a farsi dei film, come ha fatto Eva. Il frutto, si crea delle immagini, si crea un copione e alla fine cosa fa? Agisce. Proprio quello che ha fatto Eva, è lineare la cosa. Ed Ecclesiaste aveva ragione, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Allora, se non ha più senso parlare di peccato, ci sono delle altre parti di questi versetti che dobbiamo togliere. Quanto al peccato che non credo, perché non credono in me, lo spirito convincerà il mondo di peccato, voi che siete alla sinistra andate via, ma non ha più senso dirlo, perché non c'è più il peccato. Chi va via? Nessuno va via. Chi di cosa deve convincere lo spirito? Non c'è il peccato, non credono in me, ma perché? Tanto siamo tutti incompresi e al limite colpa della nostra genetica. Per cui ecco che anche queste parti vengono cancellate. Qual è il messaggio, qual è l'insegnamento? Noi dobbiamo riflettere sul peccato, altro che dimenticarcene. Padre Maggi diceva che il peccato non è una trasgressione, e invece la Bibbia dice che il peccato è la trasgressione della legge di Dio. E questo aspetto, la gravità del peccato, è un qualche cosa che riguarda tutti gli uomini. Non riguarda solo i non credenti. I non credenti hanno una grande responsabilità, un'urgenza, che è quella di uscire da questa posizione grave di peccato. Ma anche noi credenti abbiamo l'urgenza di rimanere attaccati al Signore, perché i messaggi che Satana fa passare sono proprio quelli di sminuire l'efficacia di questo peccato. Perché così diventerà molto più leggero cadere nel peccato, molto più leggero tralasciare, sorpassare, sorvolare, tollerare le trasgressioni. Mentre invece il Signore ha un messaggio che è completamente diverso. che allora possiamo davvero ancora riflettere su questo messaggio ed attaccarci davvero sempre più al Signore per poter resistere a quegli attacchi che Satana fa tutti i giorni nei nostri confronti, portandoci, avendo davvero come mira, come obiettivo, quello di farci cadere nel peccato. Amen.